Critico musicale, musicologo, germanista, poeta, traduttore e saggista. Quirino Principe è una figura di riferimento della vita musicale italiana. Pensatore controcorrente e refrattario agli schemi, ma anche intellettuale irregolare e inclassificabile, sono alcuni dei tentativi di definirlo. Uomo dal multiforme ingegno, oltre che nell'insegnamento accademico, si è impegnato anche nell'attività di attore, autore e regista teatrale. Restando sulla musica, ha scritto volumi su Mahler, Strauss, i quartetti di Beethoven, l'opera tedesca. Ha insegnato al Conservatorio di Milano e in varie università, è accademico effettivo di Santa Cecilia e molto altro. Di recente il Teatro alla Scala gli ha reso omaggio, a pochi giorni dal compimento del suo 90° compleanno, presentando un volume edito da LIM dal titolo Un Wagneriano alla Scala, saggi scaligeri su Wagner, Strauss, Weber, Mahler. Ci ha dedicato un po' del suo tempo nella sua Milano per permetterci di tratteggiare un suo ritratto. Buongiorno Quirino Principe e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno carissima dottoressa e benvenuta nella mia casa.
Partiamo dalla celebrazione dei suoi 90 anni avvenuta di recente al Teatro alla Scala, occasione in cui è stato presentato un volume dal titolo Un Wagneriano alla Scala, saggi scaligeri su Wagner, Strauss, Weber, Mahler, edito da LIM.
Sì, è un volume che io, non sembri strano, ammiro moltissimo, perché che cosa ammiro di questo volume? Ammiro la passione, la perizia, la sapienza, la cultura, la dedizione di coloro che ne hanno curato la preparazione, la stampa, che ne hanno corretto i refusi, che hanno voluto scegliere una copertina che mi piace moltissimo perché è una folkish, una copertina che indica un po' il substrato popolare dei germanofoni in genere, austriaci, tedeschi, polacchi di lingua tedesca, ebrei o ariani, non ha importanza, in una dimensione che è quella tipica di uno degli autori che io ho studiato di più e con passione, come dire, inesauribile, inesausta, cioè Gustav Mahler, il quale rappresenta nella storia del pensiero musicale, non soltanto della musica fatta, proprio questa dimensione che io trovo affascinante, poiché è una dimensione non aristocratica, tutt'altro, e fortemente viscerale. Infatti, per esempio, e sembra un po' anticipare altre possibili domande che lei possa fare, sono i piccoli. No, io non amo la parola gli umili, non perché non sia vera, giusta, deriva da humus, benissimo, e a proposito di humus, come è noto, io aspiro la H latina e sono avvenuti curiosi accidenti durante tutta la mia vita a causa di questa mia difesa dell'aspirazione dell'H in latino e delle mie insolenze e di una mia sfida a duello anche tanti anni fa con un oppositore che pretendeva che in latino non si pronunciasse l'H. Ecco, no, chiusa la parentesi, ma comunque insomma dà già una pennellata di colore così al mio sciagurato carattere. No, dicevo appunto questa realtà Fulkish e humilis in latino, che piace tanto per esempio a critici linguistico-letterari come Erich Auerbach, no? Tanto per ricordare questo sommo, e mi sembra la dimensione giusta per ascoltare la musica, per riceverla. Se noi per esempio ascoltiamo il mirabile Lied di Schumann, un testo mirabile di Eichendorff, Mondnacht, Es war als hätte der Himmel die Erde still geküsst, ecco, era come se il cielo si fosse ammantato in abiti nuziali, è come se la terra si fosse innamorata del cielo e il cielo le avesse parlato ed ella avesse ascoltato soltanto le sue parole, perché nel verde del fogliame era come se l'erba rabbrividisse per la luce. Testo indimenticabile per lei, e la musica credo che lei la conosca perfettamente. Ecco, tutto questo non avrebbe senso in una dimensione esclusiva aristocratica. La musica, io voglio le cose alte, non sopporto le cose medie, mediocri, non tollero certe parole plebee, inutili, che vengono usate, certi sintagmi veramente plebei, che sono quelli poi, non voglio dirlo, ma sono quelli dell'amministrazione della giustizia. Non ho detto dei magistrati, ho detto dell'amministrazione della giustizia, va bene, non ho offeso nessuno, ho offeso la signora amministrazione. Mia moglie mi diceva, stai attento, stai attento, e ma scende a temere, appunto, no? Comunque, il cretino parla in modo ampolloso, no? E penso che ampolloso Apollo, penso che Apollo parlasse in un modo perfettamente comprensibile, no? Quando infatti a un certo punto c'è il dialogo con Thanatos in Alcestis, nel Cesti, e Thanatos che parla in un modo criptico, sembra un funzionario dell'azienda trasporti, no? Quegli odiosi che non ti guardano in faccia, no? Ma guardano per terra oppure su, no? E quindi è l'assoluta semplicità dello spirito che sta toccando le vette, le penultime realtà del cosmo, perché le ultime sono intangibili, sono irraggiungibili, come si sa. Ecco, per questo a me piace molto, chiamiamo semplicità, eccetera. Però voglio rispondere esattamente adesso a questo volume, così come per esempio la mia adesione al progetto di tradurre Il Signore degli Anelli, cioè qualcosa di popolare. Ecco, nel volume che io ho visto con gioia e guardandolo mi sono domandato, ma chi è che ha scritto queste cose? Sensate, intelligenti anche, no? Io no, di sicuro, no? Capita a tutti, credo, dopo tanti anni. No, dicevo appunto, le realtà che possono venire dette senza domandarsi quale sarà il risultato di quello che sto dicendo, cioè la pura e semplice manifestazione dell'avere capito, dell'avere intuito, dell'aver compreso, è essenzialmente, la parola non mi piace, è brutta, popolare, in tedesco diventa bella, völkisch, ma nelle lingue neolatine per è brutto, non pensa anche lei, che non sia elegantissimo, no? Servire il popolo, ecco, servire mi piaceva, ma il popolo... Ma cretini, a parte il fatto che chi pronunciava queste parole, per esempio a Milano, era il rampollo della famiglia più ricca di Milano, non faccio il cognome, è stato presidente dell'INPS anche, ecco, tra l'altro, mi odiava, mi detestava, mi disprezzava. Sì, sì. E Quirino Principe, ecco, abbiamo quest'uomo che ogni giorno non fa altro che lanciare portacenere. Una volta in un consiglio d'istituto, quando insegnavo al liceo classico, Manzoni, di fronte ad una scemenza detta da un altro dei consiglieri, padre di un studente, anche questi ricchissimi, eccetera, io non ne potei più e dei un pugno sul tavolo. Era un'aula attrezzata e i tavoli e le lauree sono di formica, quindi materiale elastico. Quindi il portacenere che c'era per caso lì fece così, poi cadde in mille pezzi. Uno dei frammenti piramidali, triangolari, passò attraverso la lente degli occhiali di un consigliere che mi era nemico, il quale gridò: arrestatelo subito, immediatamente, eccetera. La violenza! E allora, vabbè, questo signor TB, che non si pronuncia, ma lei ha capito chi era, no? Per 2 anni, ogni volta che faceva la locuzione, essendo il capo, no? Eccetera, diceva come certi personaggi, no, che sono eccellenti nello sport del lancio del portacenere, bellissimo. Ecco, cioè, in altre parole, ho chiuso questo breve, prometto di non essere più così lungo, direi mi piace la simplicitas non sancta, se è possibile, anche peccaminosa, perché no, è bellissimo il famoso passo di Lucrezio, libro quarto, versi da 1001 a 1082, insomma, si si parla dell'amplesso, eccetera, in un modo di una castità meravigliosa, no? Che anche i bambini lo devono leggere, la meraviglia delle meraviglie. Tutto questo è semplicemente legato alla unica e vera operazione che noi dobbiamo fare quando conosciamo qualcosa e quando esprimiamo il nostro. Dobbiamo cercare di dire tutti i significati. Dobbiamo, come dice il verso famoso di Mallarmé nel sonetto su Edgar Poe, il fo, donner un sang plus pur au mot de la tribù, purificare le parole della tribù. È tanto difficile, sembra che tutti facciano il possibile perché ciò non avvenga. I più bravi, i più virtuosi in questa operazione, credo, sono quelli che scrivono i testi delle leggi.
Quirino Principe, per molti di noi che abbiamo studiato musicologia, ma non solo per noi, sono insuperabili ed indimenticabili i suoi saggi su Gustav Mahler e Richard Strauss. Ma tra gli autori più cari certamente anche Wagner e Weber. Come nasce l'affinità particolare con la musica del periodo tardo-romantico e con l'area germanica, ovviamente?
Certamente lei ha nominato questi quattro autori, che poi li ho nominati io naturalmente in un certo passo, no? Rispondendo anche ad altre domande, eccetera, e anche domande fatte da me stesso. Non c'è dubbio che ci sono anche molti altri autori che verranno alla luce, credo magari più avanti nel nostro discorso, ma certo questi mi colpirono molto da vicino e molto presto nella mia vita, certamente. Posso dire in poche parole per ciascuno dei quattro quando e come? Cominciamo con Richard Strauss, che morì l'8 settembre del 1949. La guerra era finita da 5 anni, eravamo tutti molto più poveri. Mio padre era un medico, ma un medico stipendiato dalla provincia di Gorizia. Eravamo in condizioni normali. Il mio padre mi aveva regalato, per il brillante risultato dei miei esami di passaggio dalla scuola media al liceo ginnasio, un motorino che è un regalo straordinario. Ho pensato, dovrò usarlo bene. Avevo un compagno che aveva anche lui un motorino, compagno ebraico tra l'altro. Eravamo innamorati della musica di Strauss, la sentivamo alla radio. E quando Costanini era venuto nel 1946 a salutare la Scala restaurata e ricostruita, aveva eseguito fra l'altro Don Juan di Strauss, che mi aveva catturato. Ma no, dove sta Strauss? Dove abita? Garmisch. Poi non era, no, certamente nel 49 era tornato dall'esilio nel canton Grigioni, certo, quindi era Garmisch. E allora noi pensammo di andare in motorino da Gorizia, dove abitavamo, fino a Garmisch, facendo qualche tappa. Ma ce l'avremmo fatta, certo, pochi soldi, 4 soldi, tanto per mangiare qualcosa durante il viaggio. Arrivati a Locarno, la bellezza del lago e di quegli alberghi, di quello scenario indimenticabile, ci bloccò, rimanemmo un pomeriggio a Locarno e a un certo punto non so come sentimmo un programma radiofonico, non c'era ancora la televisione, triste notizia riguardo alla musica eccetera, è morto oggi pomeriggio nella sua casa di Garmisch Riccardo Strauss. Mestamente tornammo indietro, non fu sufficiente perché mio padre non mi sgridasse, perché era andato lì così di nascosto senza dirglielo. Ecco, ma quel fatto aumentò in me il fatto che fosse proibito, che il destino mi avesse allontanato la possibilità di dare, figuriamoci, la mano a Richard Strauss, fece sì che da quel momento incominciò a ascoltare il più possibile. E avevo dunque nel 49, sei nato nel 35, avevo 13 anni, sono nato in novembre, quindi non arrivavo insomma al computo, no? Esatto, di 14 anni, quindi mi innamoravo facilmente. Presto, anche troppo, anche di 2-3 per volta, insomma, e beh, è così, l'adolescenza. E quindi questa musica, la musica di Strauss, mi sembrava accompagnare moltissimo. Ascoltai per puro caso una cosa allora rarissima alla radio, e c'era solo la radio, cioè la suite del Borghese Gentiluomo, non Ariadne a Naxos, ma la suite delle musiche di scena, e questo ha continuato ad essere così una mia sponda, un mio approdo. Non parlo poi del quartetto, che a sua volta poi ha aumentato, soprattutto col tempo lento, questa mia identificazione, e ancora oggi dura la musica di Richard Strauss, genera in me un senso così di eros candido, naturalmente adolescenziale, soltanto pensato. Mi ha accompagnato per tutta la vita, siamo nel 1946-49, poi poco dopo venne fuori la radio italiana, credo che sia stato quando prese corpo il terzo programma, poi è diventato Radio 3, no? E a un certo punto fra le prime opere che furono trasmesse fu Der Freischütz. E allora lei deve tenere presente che per tutta la guerra uno come me, che indubbiamente io ho sempre ricordato tutta la musica, la potevo ripetere, ammetto di avere questa piccola specialità, ma in tutta la guerra io non ebbi mai il bene di sentire Weber, Mahler, non se ne parla, ebreo, no? Strauss, no, credevo che Strauss, sì, quello dei valzer, quelli dei valzer, no? Che poi ci fu l'equivoco, no? A Garmisch, quando arrivarono gli inglesi e gli americani a Garmisch alla fine della guerra e cercarono una sede per il comando americano, videro la villa di Strauss, senza sapere chi ci abitasse, e sgombrare e sloggiare tutti, c'era un maggiore, il quale era mezzo tedesco, mezzo olandese, e aveva una certa competenza musicale, cioè, ma via via tutti. Scese la famiglia di Strauss, i due vecchi, quello stupidino che era il figlio di Strauss, Franz, la moglie intelligentissima, mia grande amica, Alice, la vera testa pensante di quella generazione, e i due figli di Franz e di Alice. Il primo, che si chiamava Richard come il nonno, si avventò contro il maggiore americano dicendo «Lei non sa!» e parlando in tedesco, che il maggiore capì perché era olandese. «Lei non sa chi è il mio nonno! Mio nonno è l'autore del Rosenkavalier!» E il maggiore si mise «Cosa? Scusatemi!» Se ne andarono facendo le scuse, e per quel periodo la famiglia Strauss si salvò, ma fino a un certo punto. Quando il maggiore rientrò nella sua caserma, quartieramento provvisorio, poi si trovò un'altra casa e sparse la voce che c'era Strauss. E i soldati sentirono tutto e immaginarono, questo lo racconta lo stesso Strauss, no? Nelle sue memorie, immaginarono che fosse lo Strauss Johann, no? Quello dei valzer. E allora, dove sta? Dove abita? Allora incominciò un andirivieni in questa casa Strauss, la villa Strauss, come vai? Bitte, please, eccetera, eccetera. Fortuna c'era un nipote di Thomas Mann, si sa benissimo, no? Il quale era ufficiale dell'esercito americano, lui aveva disertato, era diventato ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti e questo, insomma, cucì un po' i rapporti, svelò l'equivoco fra questi soldati, così c'erano anche dei buoni musicisti da camera, uno di questi ottenne da Strauss che gli scrivesse poi più avanti un pezzo per il suo strumento, clarinetto, eccetera, cosa che Strauss fece naturalmente. Poi quando alla casa fu invasa, lui era contento, ma sì, si è seduto al pianoforte, gli altri gli stavano così, batteva la mano sulla spalla. Si immagini la scena: chi aveva il muso era la moglie Pauline. Ci sono degli episodi su Pauline indescrivibilmente comici. Aveva una raccolta di vini straordinarie perché era ricco, buon gustaio naturalmente. E quindi versiamo, versiamo, eccetera. Lui era allegro, stava strimpellando. Lei, c'è una fotografia che mostra lui così, e lei è bellissima. Poi se ne andarono, però Strauss incominciò a riprendere lena. Beh, insomma, vuol dire che la fine della guerra non è la fine del mondo, insomma, ebbe anche degli incarichi, ma poi se ne andarono via gli americani e avevano gli inglesi. Disastro. Un colonnello inglese, via via, questo qui è un nazista, e li spedì in Elgadina e poi nel Canton Grigioni, in un esilio, appartamento piccolo, squallido, freddo, freddissimo. Si ammalarono tutti e due, lui e sua moglie, e lui si prese un po' di tubercolosi. Per cui quando rientrarono un anno e mezzo dopo a Garmisch, lui era malato per questi motivi. Quindi questo era un po' però non arrivavamo fino a poi dicevo Weber, Carl Maria von Weber mi colpì molto per una scena. Io credo che lei possa immaginare quale sia la scena: non le scene d'amore, non le scene campestri, non le bellissime scene tra le due sorelle, per esempio tra Agata e sua sorella. No, il diavolo. Quella è la mia specialità, me la sogno di notte ancora oggi. E da quello io ho continuato a vedere in Weber questa specie di volto gentile, aristocratico, un po' sprezzante, un po' sfiduciato, poverino, è morto a 40 anni, ma con qualcosa dentro che è mio, l'elemento demonico. E per quanto riguarda poi Wagner, naturalmente, beh, questo io non ricordo come mi abbia invaso. Uno può dire come mi ha invaso attraverso la cavalcata delle Valchirie, attraverso certe scene marziali di Lohengrin, anche sì, però devo dire, e qui va riconosciuto, quello che poi mi scosse e tuttora in questo momento resta al vertice per me è Tristan und Isolde. E quello mi ha accompagnato per tutta la vita.